Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Benvenuti alla puntata numero 71 di Fantascientificast.
71.
Mi è piaciuta questa, abbiamo fatto un po' di salto spazio-temporale. Sì. E al microfono ci sono sempre loro due, Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Mi sa che dobbiamo un po' di spiegazioni ai nostri ascoltatori.
Sì, no? Perché i casi sono due, o ci scambiano per matti oppure proprio in vena del podcast fantascientifico abbiamo, come dicete giustamente, attraversato un tunnel spazio-temporale.
Magari chi segue solo il podcast si sentirà perso a sentire puntata 71, mentre gli altri che ci seguono anche sui social network avranno già capito il perché. Perché abbiamo cambiato... pelle. Da una settimana e mezzo circa, infatti, abbiamo lanciato un nuovo blog che è diventato la nuova casa di Fantascientificast ed è chiamato Destinazione Terra.
Perché Destinazione Terra, Paolo? Spiego io?
È la stessa domanda che mi ha fatto Giuseppe Festino durante la DeepCon, perché sì, esatto. La DeepCon la sapevano in anteprima questa cosa,
esatto,
quale non sai più rispondere all'epoca,
esatto.
Però, prego,
ma soprattutto così
te.
Imparano a non venire alla DeepCon i nostri ascoltatori, non scherzo. Ecco. Diciamo Destinazione Terra perché diciamo che da una parte, se vuoi, è stato un omaggio a quella che al cinema della Golden Age della fantascienza,
esatto.
È un bellissimo film degli anni 50, cos'è? It Came for Outer Space,
esatto.
In Italia meglio conosciuto come Destinazione Terra, ma in effetti quello che, se volete, significato molto più profondo, no? Quella che potrebbe essere la seconda lettura più...
Sì, quella che abbiamo voluto dare.
Esatto, fondamentalmente il fatto che, come dire, io e Paolo fondamentalmente ci poniamo come due alieni che, raccogliendo tutto lo scibile fantascientifico della galassia, in un immaginario viaggio verso la Terra lo trasmettono ai terrestri.
Quindi terrestri, state sintonizzati perché insomma è arrivato a Destinazione Terra. Abbiamo messo insieme una squadra di blogger, di amici che collaboreranno con noi due per il sito. Ovviamente il podcast continuerà ad andare avanti e, come avete visto, il nome rimane comunque Fantascientificast perché è un brand riconosciuto,
esatto.
Siete migliaia che ci ascoltate ad ogni puntata. Quindi non abbiamo più, diciamo, abbiamo affievolito di molto il legame all'altro podcast che io seguo, che è Scientificast, perché siamo un'entità di fatto indipendente e niente, pensiamo di avere qualcosa da raccontare anche come blog. Vogliamo dare al blog una linea che non guardi semplicemente solamente alla novità, all'ultima notizia, ma anche a recuperare, come abbiamo sempre fatto nel podcast tra l'altro, quello che... non voglio dire ci siamo lasciati indietro, ma forse abbiamo dimenticato, quindi la fantascienza della Golden Age, piuttosto che tante piccole chicche che bisogna recuperare per avere una visione d'insieme della fantascienza.
Esatto, ma poi soprattutto anche Paolo, quello che può essere interessante è che non di tutto, perché adesso poi ci stiamo anche rimettendo un pochino in pari con la valori, con la, il riempimento, brutto il termine, però dall'idea del sito, ma poi troveranno anche quello che erano degli approfondimenti molto più approfonditi delle varie cose che abbiamo parlato nel podcast anche.
Esatto. E l'obiettivo è anche quello, un po' la ricerca che facciamo prima di realizzare le nostre puntate, di metterle nero su bianco, che restino lì anche per chi solamente magari non ha tempo di ascoltarsi un'ora e passa di podcast, ma vuole semplicemente leggersi qualcosa di interessante durante una pausa pranzo. Insomma, daremo anche questa possibilità. Abbiamo voglia di crescere, quindi stiamo cercando nelle pieghe di internet anche blogger che vogliono aiutarci, li stiamo trovando, quindi sicuramente i nostri autori vi faranno, speriamo, molto piacere nei prossimi post. Alcuni li conoscete già, altri li imparerete a conoscere. Abbiamo una buona squadra anche femminile,
questa volta esatto,
siamo in minoranza
purtroppo
in questo momento, siamo in minoranza, no purtroppo,
scusate ragazze,
però sicuramente fa piacere, insomma, perché la fantascienza, come abbiamo spesso detto, è anche donna. Io direi che per quanto riguarda almeno l'introduzione di Destinazione Terra di questa puntata possiamo piantarla qua. Non sono tutte le novità.
Sì, esatto. E non sono tutte, però vi costringiamo o a ascoltare tutto il podcast, giusto Paolo? Oppure fare uno skip della Madonna, andare fino in fondo.
Sì, no, possiamo anche dirlo, però se fate dello skip siete delle brutte persone, quindi vi consigliamo di ascoltarvi la puntata numero, mi sono perso, 71, giusto?
Esatto, sì.
La puntata 71, andarci fino in fondo, ascoltare quello che abbiamo da dire e scoprire la grossa novità che vi attende al termine di questo episodio. A questo punto direi di iniziare finalmente, Omar. È una vita che non ci parli di mostroni, quindi direi con grande piacere lancio la sigla di Big in Japan. I mostroni, no, forse questa volta no, perché più che di kaiju questa volta mi sa che ci parli di un tokusatsu.
Esatto, giusto appunto Paolo, si parlava di ripescare le chicche della Golden Age, e cosa facciamo Paolo? Questa puntata, permettetemi una breve, diciamo, abbandoniamo i nostri amati mostroni e invece vi parlerò di un bellissimo film del 1959, ovviamente sempre diretto dall'ineffabile Shiro Honda, che viene considerato, Paolo, a tutti gli effetti uno fra, sicuramente fra i migliori film di fantascienza mai realizzati in Giappone, ma anche addirittura a livello mondiale. Tra l'altro poi è interessante perché proprio, se vuoi, questo film chiude anche quella che è proprio la Golden Age della fantascienza cinematografica, appunto, perché del 59
giapponese,
no, ma anche direi, se vuoi, anche secondo me proprio conclude in bellezza proprio la Golden Age in senso mondiale proprio della fantascienza. Sì, allora parliamo di quello che è Inferno nella stratosfera. Il titolo originale è Uccio dai Senso, che grosso modo vuol dire La grande guerra spaziale. E tra l'altro questo film è stato fatto, come posso dirti Paolo, sulla scia di un successo di un altro film realizzato due anni prima, che era I Misteriani, di cui ne parleremo in una delle prossime emanazioni di Big in Japan, che perché tanto lì c'entra un pochino più con i mostroni, non tanto, ma ci sono sempre. Ovviamente parliamo del classico film dove la razza umana, che il film, tieni conto che è ambientato nel 65, che allora sembrava, come dire, un prossimo futuro, no? In cui la Terra, che è ormai in una fase avanzata di conquista dello spazio, è sottoposta all'attacco di esseri di un pianeta lontano che hanno ovviamente la base sulla faccia nascosta della Luna. Però io direi, Paolo, partiamo, diamo un po' di assaggio dell'atmosfera con il trailer. trailer.
Ok. Eccoci, ritorno al trailer.
Dunque, facciamo un attimino un breve accenno sulla sinossi, Paolo. Abbiamo praticamente una stazione spaziale nipponica, che tra l'altro poi è bellissima perché è la classica stazione spaziale stile libri degli anni 50 di Von Braun, per intendersi. Viene attaccata e distrutta da alcuni dischi volanti. Per cui cosa succede? Le Nazioni Unite istituiscono una sorta di comitato commissione di indagine e due scienziati giapponesi si accorgono che praticamente facevano parte di questa commissione, che questo disastro, insieme ad altre stranissime sciagure che si verificano, fra cui anche, Paolo, una come posso dirti, Venezia che viene sommersa da gigantesca onda gigante. Tanto per dirti,
il Mose non ha retto.
Il Mose non ha retto, bravissimo. Ma siamo nel 65, penso che era ancora una remota ipotesi. Scoprono da questi fenomeni che, cioè, appunto, ci sono questi alieni che vengono chiamati Natal proprio, che hanno una base segreta sulla faccia oscura della Luna, pronti per praticamente conquistare la Terra. Allora, cosa succede? Viene istituita questa forza d'attacco speciale che, tramite la costruzione di due astronavi avveniristiche, da una serie di armi ovviamente classiche fantascientifiche, cannoni a raggi eccetera eccetera, che partono praticamente per andare a fare il mazzo agli alieni. Cosa succede? Succede che però uno dei piloti preposti al comando di una di queste due astronavi viene però prima della partenza catturato dagli alieni, che gli installano una sorta di sonda per il controllo mentale. Per
cui, sabotatore,
bravissimo, per cui
in incognito,
per cui già lui fa un'azione sabotatrice già circa metà del viaggio, facendo in modo tale che le difese, diciamo, i dispositivi di difesa delle due astronavi vengono sabotati, per cui vengono attaccati in una flottiglia di dischi volanti, però ce la fanno, sbarcano sulla Luna e dopo una sorta di passeggiata lunare molto lunga per cercare la base degli alieni, fra parentesi la passeggiata lunare è veramente realizzata veramente bene,
nel senso che
sì, tenuto
gli
conto,
effetti speciali dell'epoca consentono, esatto, una riproduzione, ecco, comunque buona.
No, perdonatemi, ovviamente fatto sempre riferimento agli effetti speciali dell'epoca, no?
Però, del 59,
esatto, realizzata esatto, molto bene. Li scoprono. Cosa succede? Succede che però, tra l'altro, un'astronave viene anche distrutta, sempre per colpa dell'infiltrato, il quale però alla fine si redime, riesce a, diciamo, coprendo la fuga dell'altra astronave e riescono poi, diciamo, a distruggere questa base. Però cosa succede? Lì c'è la vendetta degli alieni, per cui l'astronave ritorna tranquillamente sulla Terra, però la razza umana deve subire la vendetta degli alieni. Però cosa succede? Succede che c'è una flottiglia astronave, nel frattempo ovviamente la Terra si è anche organizzata dal punto di vista difese, c'è la famosa battaglia nella stratosfera e fondamentalmente alla fine vince la razza umana, vince.
Ah, crediamo di non fare spoiler per un film del 59, insomma,
ma
godetevelo.
No, godetevelo, ovviamente godetevelo, però diciamo non, ragazzi, non mi chiedete di svelarvi il finale di Interstellar, qui si sanno, purtroppo, certo. Anche perché ovviamente il plot è pur sempre un film degli anni 50, prima o poi
non è che avesse,
esatto,
trame, diciamo,
mirabolanti, no?
Ecco, okay.
Il prodotto è molto intrigante, Paolo, la sceneggiatura è perfetta e tra l'altro l'ambientazione lunare, come dicevamo, è più che accettabile, una bellissima colonna sonora, gli effetti speciali ottimi, addirittura ovviamente sempre in contesto temporale, addirittura secondo me superiori alle produzioni del tempo statunitensi, no? Molto curate. Uh-huh. E tra l'altro poi stranamente questo film qui ha un incipit folgorante, perché quando inizia praticamente inizia subito con la distruzione della famosa stazione spaziale qui sopra, proprio prima dei titoli di testa. Ah. E questo va contro la, diciamo, il normale plot dei film di allora, che arrivavano all'azione prima con una serie, diciamo, molto, permettetemi il tempo, pallosa e lunga prima di arrivare in azione stessa. Ovviamente gli effetti speciali fanno sempre parte del mitico Eiji Tsuburaya, che praticamente le musiche di Akira Ifukube,
che ha curato comunque gli effetti speciali di
Godzilla, eccetera, e di altre opere di onde. Diciamo che era un trittico, se vuoi mettiamoci dentro Akira Ifukube, era un trittico che era veramente una sorta di santa triade della fantascienza giapponese di allora, no?
Consolidato, via.
Bravissimo. Tra l'altro, soprattutto gli effetti Tsuburaya, e in questo caso qui secondo me ha dato il massimo, perché non era, ha dovuto svariare da distruzioni planetarie, effetti speciali di astronavi, suoli lunari eccetera, per cui proprio secondo me qui ha dato il massimo. Esatto. Per quanto riguarda il cast, abbiamo un nel ruolo di protagonista abbiamo un famoso come nel cinema nipponico e fascinoso Ryo Ikebe, che potrebbe essere paragonato a un attuale Keanu Reeves, facendo praticamente i dovuti paragoni, no? Che tra l'altro però lavora molto bene, e tra l'altro poi sempre per lo vedremo nel 77 su una sorta di remake grosso modo di Inferno nella stratosfera, che è stato Guerra spaziale. Anche di questo film ne parleremo, perché ci sono alcuni spunti in mente interessanti.
Ma sempre giapponese?
Sempre giapponese, sempre giapponese. Poi diciamo abbiamo anche qui un'infarcitura di alcuni attori più o meno conosciuti, cioè abbiamo Lynn Stanford e Harold Conway, che sono due caratteristi americani che sono stati, diciamo, presi dalla Toho per fare, come dire, dare il tocco occidentale alla produzione,
come sempre hanno fatto, perché tra l'altro tante produzioni giapponesi hanno sempre tirato dentro per la giacchetta.
Sì, diciamo, in certe volte attori. Paolo era più che altro, diciamo che in un certo senso, certe volte era per fare, come dire, per rendere anche dopo rivendibile il film
sul mercato americano.
Bravissimo. Okay. In questo caso però proprio per far vedere, dato che si parlava di Nazioni Unite, di una sorta di minaccia a livello mondiale, dovevano mettere qualche figura occidentale.
Okay.
E stranamente, tra l'altro, in questo film qui c'è anche una discreta presenza femminile, no? Che di solito nei film di allora, molto misogini, erano, come dire, la figura femminile era la classica screaming queen, no? Cioè la regina per cui l'eroina che andava salvata a tutti i costi. Ecco, interessante Paolo, che a differenza di tante altre opere giapponesi, la versione occidentalizzata di questo film è arrivata pari, per cui non hanno cambiato assolutamente niente, se non nella versione americana hanno cambiato la colonna sonora finale. Non chiedermi come mai, cioè scusate, la colonna sonora, quella che va verso i titoli di coda, non chiedetemi come mai, però...
Nel senso, è arrivato paro, nel senso che c'è stata una traduzione.
No,
comunque...
no, non hanno fatto nessun tipo di rimaneggiamento tipico delle pellicole giapponesi allora. Cioè, okay. Ecco, ovviamente non voglio dare spoiler per puntate prossime di Big Japan. Vedremo che soprattutto nella saga di Godzilla era tipico innestare all'interno del film, stravolgere un attimo innestando dei pezzi interpretati da attori occidentali. Questo ovviamente sempre nell'ottica di rendere appetibile il prodotto all'estero. Tra l'altro poi non so se ti ricordi Paolo, avevamo parlato un po' di tempo fa in una puntata un po' di tempo fa di Big in Japan, addirittura ci sono stati esempi proprio di produzioni parallele dello stesso stesso film,
sì,
era
sì.
Dai Kaju Baran, che era stato prodotto addirittura con la versione occidentale e la versione giapponese, ecco.
Esatto, ecco, ecco. E mi ricordo vagamente, non mi ricordo la puntata, ma ne avevamo parlato.
Ecco. Allora, il film, ragazzi, da vedere. Tra l'altro, poi adesso esiste una splendida, mi pare che sia, scusate, controllo subito, della Pulp. Sì, della Pulp Video, esiste una bellissima edizione in DVD, tra l'altro in italiano anche, rimasterizzata, per cui praticamente hanno preso la vecchia traccia italiana, l'ha montata sul film originale giapponese, per cui pulitissimo e bellissimo. Il film è da vedere perché è veramente stupendo, Paolo, e tra l'altro è molto cupo, per cui non ha, se vuoi, quelle atmosfere tipiche da Kaiju Ega, per cui divertente. È un film
che
serio.
Scadono alle volte nel bambino.
No, invece, questo qui proprio è un film serio, serio. In ultimo, Paolo, permettimi di fare però un cazziattone, te l'avevo già annunciato nel fuori onda. Ahimè, cioè non è un cazziattone, per l'amor del cielo. Volevo.
No, fallo.
Perché praticamente è fondamentalmente è sulla. Che ovviamente i nostri ascoltatori troveranno nella show notes. È purtroppo la scheda di questo film, la scheda redatta da diciamo dall'equipe di Wikipedia italiana. Prima di tutto spaccia questa pellicola come il seguito di Inferno dei Misteriani, quando sono due pellicole completamente diverse, per cui praticamente non c'entra assolutamente niente i due film proprio. Yeah. Non è cosa. In più poi praticamente mi riportano l'associazione, si inventano dei nomi per quanto riguarda gli interpreti, non tanto gli interpreti, i personaggi all'interno, mm-hmm. E tra l'altro poi cannano l'associazione interprete, personaggio interprete, ecco, per cui praticamente un minimo di cura in più certe volte non guasta, anche perché non è che parliamo di film o di materiale che è di difficile reperibilità, informazioni alternative per redigere le schede. Basta un attimino guardarsi intorno, esistono fior di letteratura, fior di testi, oppure al limite, adesso scusa, permettimi, si legano la scheda su Destinazione Terra.
Esatto, quindi tra l'altro mi hai detto che ci hai pure provato a modificare la scheda di Wikipedia, ma è stato impedito in qualche modo. Ok, quindi se qualcuno di Wikipedia Italia ci sta ascoltando, insomma, metteremo la scheda e alcuni spunti dai quali potranno trarre ispirazione per sistemare un po' di castronate che hanno scritto su Destinazione Terra appena dopo la pubblicazione di questa puntata del podcast. Penso sia tutto, è molto interessante come argomento, devo dire che mi ha ricordato quando stavi raccontando il plot altri film più moderni, però la faccia oscura della luna ha sempre il suo fascino, no?
Eh beh sì,
che siano nazisti, alieni, ogni tanto la ritirano fuori.
Quello oppure il centro della terra,
vabbè, lì c'è fior fior di mitologia, la terra cava e quant'altro, quindi è chiaro che anche dall'antichità si trae spesso ispirazione anche per la fantascienza, anche per questo è necessario recuperare anche un po' di storia, di cultura, sì. Da questo punto di vista, sì. Direi che possiamo concludere la sezione Big in Japan per passare a quella classica, come sempre, Gold Edition.
Anche questa volta nella 71esima, perché ribadiamo ancora il nuovo standard di numerazione di fantascientifica, la 71esima puntata, abbiamo però come sempre e ovviamente imprescindibile il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo.
Eccoci qua, buonasera. Mi sento un po' strano, sai, come uno quando cambia, come un serpente quando cambia pelle, no? Sempre serpente rimane, però la pelle è nuova, e quindi eccoci qui, sempre fantascienza a tutto spiano in queste nostre produzioni, ma il cambio di nome e di anche l'ampliamento, diciamo, di tipologia di mezzi utilizzati per diffondere il verbo, spero che ci porti grande fortuna.
Oh, spero anch'io di sì. Poi tra l'altro anche, come dire, questa volta abbiamo anche un po' una tua rubrica un po' particolare, tinta di rosa, vero Massimo?
In questa specialissima puntata numero 71 stiamo per scoprire assieme uno dei gran maestri della fantascienza, e abbiamo il piacere di scoprire che si tratta di una gran maestra della fantascienza. Sto parlando di Connie Willis, che è un nome che forse non dirà molto, diciamo, a chi appunto non ha studiato a sufficienza, ma invece chi si prende la briga di studiare scoprirà che si tratta di un'autrice di assoluto grandissimo prestigio. E ti dirò, sto per fare una cosa un po' strana, perché in realtà mi è venuto in mente di parlare di Connie Willis, che io conoscevo già, di cui avevo già letto uno dei principali capolavori, che si intitola L'anno del contagio, e di cui diremo tra un po'. Però mi è tornata in mente Connie, perché ti ricordi che nella puntata scorsa, che adesso grazie a questo salto temporale sarebbe la 70,
esatto,
nella puntata scorsa avevo detto che stavo esplorando un po' i premi Hugo recenti, quelli degli ultimi 4 anni, 5 anni, no? E quindi sostanzialmente, diciamo, romanzi contemporanei, e quindi ho riscoperto, ho trovato che Connie ha vinto l'ennesimo premio Hugo, perché appunto se uno si studia la sua biografia, cioè veramente da farsi cadere, come nei cartoni animati, sai, i Looney Tunes equivalenti, sai, quando cade la mascella,
ha un palmarès che è una cosa incredibile.
C'ha un curriculum che credo sia in assoluto, no? Se non è il migliore in assoluto tra tutti gli scrittori di tutti i tempi, ci va molto vicino, perché questa signora si è fidata di vincere, diremmo qui al sud, la bellezza di 11 premi Hugo, e molti li ha anche vinti in coppia con i Nebula, che come sappiamo, insomma, il Hugo e Nebula messi assieme praticamente significano il trionfo assoluto per quell'anno.
Il grande slam dei premi di fantascienza.
È una cosa incredibile questa ragazza. Beh, ragazza ormai non più tanto, è del 1945, quindi quest'anno farà i suoi 70 anni suonati, li fa proprio il 31 di dicembre, se la scheda che sto leggendo è corretta. Insomma, comunque diciamo che questa giovine signora della fantascienza è sicuramente un punto di riferimento assoluto. Io l'ho scoperta per caso, sempre grazie alla benamata opera della casa editrice Nord, che nella collana dei Cosmo Oro, no? Che era la collana quella lì prestigiosa, appunto, che raccoglieva
di lusso, anche, possiamo dire,
di lusso, con questi libri bellissimi,
mamma mia,
che io fortunatamente, di cui io ho una bellissima collezione originale, non ce li ho tutti, ma insomma prima o poi cercherò di colmare i buchi che mi mancano. L'ho scoperto, dicevo, con appunto L'anno del contagio, questo libro che parla, ed è una delle sue tematiche principali, di viaggi nel tempo. Lei ha avuto gran fortuna con questa, diciamo, serie sui viaggi nel tempo, proprio detta proprio time travel, perché praticamente tutti i romanzi che ha scritto hanno vinto sempre lo Hugo. La serie comincia con un racconto del 1983 che si intitola Firewatch, e viene poi seguito appunto dal 92 da il libro che si intitola in italiano L'anno del contagio, in inglese si intitola Doomsday Book, quindi il libro del giorno del giudizio. Prosegue poi con Per non parlar del cane, che per chi non conoscesse l'immortale Jerome Capla Jerome, è un meraviglioso libro, in realtà il titolo vero del libro a cui lei si ispira è Tre uomini in barca, quindi più noto forse, Tre uomini in barca è molto noto, in realtà il sottotitolo, no? Il titolo originale di questo capolavoro della letteratura di tutti i tempi di Jerome Capla Jerome è Tre uomini in barca per non parlare del cane. Scusatemi la brevissima digressione, ma questo è uno dei pochi libri nei quali, quando ho cominciato a leggerlo, mi sono ritrovato a ridere da solo e a rotolarmi per terra dalle risate, e la gente che mi guardava, nella mia famiglia all'epoca, no, che mi guardava con aria strana, è uno dei libri umoristici, comici più belli di tutti i tempi. E come sottotitolo, per non parlare del cane, racconta di questa storia di tre uomini che vanno a fare un viaggio in barca, un weekend, diremmo un weekend lungo, dai, sul Tamigi, sì, e si portano appresso il cane. Non dico nient'altro, ma invito tutti i lettori appassionati di fantascienza e non, se non l'hanno fatto, a leggere Tre uomini in barca per non parlare del cane. E la nostra Connie è stata molto colpita da questo libro, che peraltro le è stato a sua volta suggerito, come lei stessa dice, da il nostro ottimo Robert Heinlein, che lo cita in un romanzo Young Adult, no? Heinlein ha scritto una serie di romanzi dedicati ai giovani, e ce n'è uno che si intitola Prendi una tuta spaziale e viaggia,
ecco.
Have a Space with Travel, e in questo libro viene citato appunto il libro di Jerome, Tre uomini in barca per non ballare il cane. Tanto è piaciuta alla Willis che ci ha ambientato un romanzo sui viaggi temporali e l'ha intitolato Per non parlare del cane. E infine arriviamo alla coppia, in realtà qui c'è un'operazione commerciale che non mi è piaciuta, e sto per fare una cosa per me insolita: parlerò molto male di un libro per parlare benissimo della sua autrice. Questo ultimo libro che ha vinto lo Hugo nel 2010, se non sbaglio, comunque uno appunto degli ultimi due Hugo, in realtà è stato poi pubblicato come se fossero due romanzi distinti. Si intitola Blackout or Clear, che era il, diciamo, modo di indicare durante la Seconda Guerra Mondiale, a Londra in particolare, quando era il momento del coprifuoco. Si diceva blackout.
E quando finiva?
E quando finiva il coprifuoco era all clear, tutto libero. Quindi in realtà sono stati pubblicati questi due romanzi separati, Blackout, All Clear, ma è proprio letteralmente, diciamo, un trucco, un inganno editoriale, perché sono un unico romanzo, letteralmente.
Cioè, cosa sarebbe prima parte e seconda parte?
Bravissimo, sono prima parte e seconda parte. Non ha nessun senso prendere la prima parte senza la seconda. Io ci sono cascato, mi sono comprato quando ho scoperto appunto che c'era questo Hugo, mi sono comprato senza rendermene conto Blackout, sono arrivato alla fine di Blackout e ho detto oddio, ma non è finita, rimane proprio a metà la frase,
cioè proprio neanche un cliffhanger,
e quindi
proprio.
Già diciamo questo non predispone me. E poi devo dire che Blackout All Clear sono veramente stupito, anche questo appunto libro ha vinto la coppia Hugo Nebula, ma devo dire sono molto stupito, perché per la verità invece l'ho trovato di una pesantezza inenarrabile. Allora veniamo a parlare però bene adesso dell'autrice. Connie Willis, abbiamo detto, c'ha questo curriculum eccezionale, tutto meritatissimo, ha uno stile di scrittura molto particolare. Lei è una di quelle che si documenta, no? Cioè, da un taglio quasi giornalistico nella cura esasperata del particolare. Lei riesce a ricostruire il dettaglio delle storie che racconta con una documentazione accuratissima del periodo storico in cui le ambienta, in una maniera veramente eccezionale, e riesce nello stesso tempo a creare dei personaggi assolutamente interessanti e a quindi anche far sviluppare delle storie assolutamente interessanti, con l'unica eccezione di Blackout or Clear, che come ho detto per me insomma veramente è di una pesantezza inenarrabile. L'ambientazione del viaggio nel tempo è, se vogliamo, abbastanza classica, nel senso che lei si immagina un futuro non troppo lontano. Sono questi romanzi diciamo ambientati, ecco, adesso ambientati è una parola complicata, perché essendo basati sui viaggi del tempo sono ambientati un po' dappertutto, però diciamo il presente dei viaggiatori temporali è un futuro nostro non troppo lontano, il 2060 se non sbaglio, 2057, in cui la Willis fa questo diciamo tipo di proiezione. È stata inventata la macchina del tempo, proprio quella bella alla Orson, non c'entra niente, alla H.G. Wells, cioè quella in cui tu programmi l'anno, pa e vai, quindi
schiacci
bella
via.
Proprio una cosa fantasmagorica. Mi viene in mente anche, scusate quest'altra citazione, una serie sui viaggi nel tempo di Topolino e Pippo, hanno un po' di anni or sono lanciato questo filone di viaggi nel tempo con una macchina del tempo fatta così, cioè che tu programmi l'anno, programmi il giorno, vai lì e ti vedi esattamente,
meraviglioso,
una cosa semplicissima. Però la Willis fa un po' di, come dire, appunto inserisce un po' di dettagli che poi sono il punto di partenza per lo sviluppo di tutte le sue storie, e cioè che questa macchina del tempo così bella, così tutto sommato comoda, c'ha però tutta una serie di suoi vincoli, diciamo che la rende molto realistica, nel senso che comincia a dire sì, è vero, si può viaggiare nel tempo, però in qualche maniera le costanti dell'universo, la struttura del nostro spazio-tempo si autoprotegge, e quindi si può viaggiare nel tempo, ma di fatto non si può cambiare ciò che è successo, non si può alterare il continuum spazio-temporale.
Per cui
questa, diciamo, tutto sommato non è che sia un'idea innovativa,
è,
no?
Una visita passiva, per cui Massimo,
e questa è una combinazione strana. Non è una visita passiva nel senso che tu puoi solo guardare, il viaggiatore temporale effettivamente si ritrova in quel periodo storico e a viverci come assolutamente in maniera completa. Il problema è che le sue azioni non sono in grado di alterare nulla, perché anche se effettivamente tenta di far qualcosa che può cambiare la storia, come dicevamo prima, il continuum spazio-temporale si autoprotegge e in qualche modo evita il paradosso. In che modo? Anche questo è interessante, perché poi dà luogo a tutte le situazioni che la Willis sfrutta per costruire i suoi romanzi. Lo fa in una maniera duplice: da un lato, di fatto, proibisce che tu possa essere trasportato nei posti e nei luoghi dove ci sono degli snodi temporali significativi. Lei sostanzialmente costruisce uno scenario nel quale dice nella storia, nell'evoluzione del tempo, ci sono dei punti critici nei quali vengono date le condizioni per quelli che poi sono gli sviluppi fondamentali. Per esempio, gli alleati hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, sì. Ok? Allora ci sono alcuni punti critici, diciamo una battaglia X, che è quella che determina questo fatto, che se fosse possibile alterare quella battaglia, l'esito della Seconda Guerra Mondiale sarebbe completamente stravolto. Bene, semplicemente quando provi ad andare in quella battaglia non puoi. Non puoi come? Non puoi, nel senso che da un lato la macchina del tempo, diciamo, ti oscura proprio dei, mi viene in mente bellissimo alla fine dell'eternità di Asimov, nel quale c'era, mi pare che ne ho parlato in una delle primissime puntate del nostro podcast di fantascienza preferito, in cui c'era una situazione simile, c'erano questi viaggiatori temporali che si trovavano in alcune zone interdette, oppure, cosa ancora un poco più subdola, in realtà tu per esempio provi ad andare indietro al 3 ottobre 1944 perché c'è un determinato evento che vuoi andare a vedere, e se questo evento è critico, tu arrivi il 3 ottobre 1944, però tu volevi andare a Londra e ti ritrovi in Messico.
Ah, così. Okay. Ma perdonami Massimo, non ho capito, cioè questo qui era la macchina del tempo che faceva questa sorta di protezione, oppure era, chiamiamolo,
no, la macchina del tempo flusso, si trova esatto,
il flusso temporale che è una sorta di coscienza che
la Willis sostanzialmente non entra mai nei dettagli tecnologici. Lei non è una scrittrice tecnologica, quindi diciamo la macchina del tempo non la descrive, non prova proprio né a dare le basi scientifiche per lo sviluppo né a descriverne, cioè, la tecnologia
è lì assodata come
esiste
realtà.
Lei la descrive, anzi sai, c'è l'operatore come se fosse un uomo radar, che quindi è quello che ci sono tutte i preparativi, però lei non entra nei dettagli, semplicemente riporta che la macchina poi funziona secondo questi vincoli che abbiamo appena detto, per cui l'altra conseguenza fondamentale è che di fatto la macchina del tempo non ha nessun utilizzo tra virgolette pratico. E quindi nel mondo della Willis la macchina del tempo è diventata uno strumento di ricerca scientifica, in particolare per gli storici. Quindi di fatto la macchina del tempo viene utilizzata essenzialmente dagli storici. che viaggiano nel tempo per accrescere la conoscenza da parte dell'umanità di come è andata veramente la storia in certi periodi. E il tutto è ambientato ad Harvard. Quindi sostanzialmente la Willis si è costruita questa serie di romanzi e di racconti intorno a questo gruppo di scienziati umanisti, gli storici, i quali progettano e pianificano di andare a vedere da vicino alcuni eventi particolarmente interessanti della storia dell'umanità, e a causa di questi vincoli che ho appena descritto si ritrovano nelle situazioni più incredibili. Per esempio, il libro che io ho letto per primo e che veramente mi è piaciuto tantissimo, L'anno del contagio, il libro del giorno del giudizio nella versione originale, Doomsday's Book, descrive una, diciamo appunto, una missione storica nella quale i nostri storici di Harvard vogliono andare a vedere che cosa è successo nel periodo della peste, che è un periodo che poi la Willis c'ha questa grande capacità, peraltro, che ti fa appassionare a cose che quando le abbiamo studiate, diciamo, a scuola magari sembravano noiosissime. Quindi ovviamente a causa di questi vincoli di cui parlavamo ci sono degli slittamenti temporali, quindi la storica, la protagonista della storia che aveva immaginato di andare immediatamente prima dello scoppio della pestilenza, poi lei si era vaccinata, ovviamente si ritrova nel pieno della pestilenza, e poi tutta la storia evolve da un lato raccontando l'esperienza di questa scienziata contemporanea che naturalmente si ritrova in questo periodo senza nessuno strumento, ecco l'altro vincolo, che non ci si può portare appresso in nessuno dei due sensi nessuna apparecchiatura particolare, quindi non per si può,
deve essere
tutto collimato al tempo dove vai, quindi se vai nel 1300 non ti puoi portare un mitra, insomma, per capirci, okay. La macchina si oppone proprio per, appunto, il continuum spazio-temporale di fatto rifiuta i paradossi, no, quindi te lo puoi anche portare, ma quando arrivi lì poi non funziona, quindi diciamo di fatto non mi ricordo nemmeno in questo dettaglio per la verità se è proprio impossibile trasportarlo oppure no. Sta di fatto che ti ritrovi nel periodo e che vai a studiare esattamente con le condizioni di chi vive in quel periodo, e quindi da un lato c'è la storia in ognuno dei romanzi, ci sono questi storici che per un motivo o per un altro, se vuoi è anche un po' ripetitivo il meccanismo, ma viene reso estremamente interessante poi dalla capacità di calare e di raccontare personaggi che hanno una tridimensionalità, una vividezza fantastica, per un motivo o per un altro lo storico che era andato a vedere una certa cosa si ritrova invischiato in qualcosa di completamente differente, che quasi sempre lo mette a pericolo, a rischio di vita, e quindi poi i romanzi si sviluppano da un lato raccontando con questa estrema dovizia di particolari il periodo in questione, e dall'altro lato facendo sviluppare le avventure di questi protagonisti, questi scienziati contemporanei, e il modo in cui loro affrontano queste situazioni in cui si ritrovano. Dei quattro romanzi, diciamo che dei tre romanzi che hanno costituito questa serie, che sono i capisaldi di questa serie, devo dire i primi tre, cioè Firewatch, Anno del contagio e Per non parlare del cane, sono bellissimi. Dovete correre a leggerli, che sono sensazionali. Blackout All Clear, a me, come avete capito, l'ho detto già tre volte, mi ha annoiato in una maniera clamorosa. È un romanzone lunghissimo con questo trucco prolisso editoriale, estremamente prolisso e ripetitivo, con una serie, cioè quello magari il grande dono della Willis nei romanzi precedenti, mi sembra che lei in questo l'abbia veramente sprecato. È un parere personale, perché ovviamente devo dire, avendo vinto Hugo e Nebula, Nico Spargo il capo di scena, magari sono io, ma devo dire veramente mi ha annoiato, scene ripetitive, sempre le stesse domande, stessi problemi, personaggi interessantissimi come lo spessore umano, ma che poi diventano noiosi perché appunto la storia non va avanti. Quindi, come dicevo, ho parlato male di Blackout All Clear, ma per parlare benissimo di Connie Willis, correte a leggere Connie Willis, tra l'altro in italiano, tranne credo, per non parlare del cane che non c'è, non è stato tradotto se non vado errato. Gli altri ci dovrebbero essere, certamente ce l'hanno del Contagio nella meravigliosa edizione Nord. Ci sono vari suoi racconti che sono presenti peraltro in tantissime antologie, quindi con un po', diciamo, di pazienza e di inventiva si ritrova tranquillamente tutta la produzione della nostra gran maestra, e assolutamente correte a leggerla.
Confermo Massimo dal catalogo Vegetti, che diciamo è la Bibbia della
giusto
catalogo Vegetti, non è stato tradotto per non parlare del cane.
Infatti in Italia, perciò esordivo dicendo il nome non dirà granché, in realtà la Willis in Italia non è molto nota, devo dire, appunto, salvo la meritoria, come sempre, opera della Nord, poi non ho visto grandissima attenzione ai suoi romanzi, che invece assolutamente raccomando. L'anno del contagio, appunto, c'è anche in italiano, sì, e tutti lo possono reperire e leggere.
Tra
anche
l'altro è uscito in doppia edizione, Massimo.
È anche una bella traduzione, devo dire, perché poi la Nord le cose le faceva veramente bene.
Mannaggia.
E però se come spero molti dei nostri ascoltatori e dei nostri, diciamo, amati e appassionati di fantascienza hanno comunque l'inglese nel loro bagaglio culturale, perché poi un appassionato di fantascienza, ahimè, è un po', come dire, condizionato ad averlo, se siete in grado, insomma, di leggere in lingua madre To Speak Not of the Dog, per non parlare del cane, è anch'esso veramente simpaticissimo, bellissimo, è ambientato in epoca, diciamo, dovrebbe essere in epoca vittoriana, poi, diciamo, non voglio dire molto della trama perché è divertente. Blackout or Clear, giusto, ecco, per completare, dire, per dire qualcosa che è anche positiva, in realtà è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. E come dicevo, no? Perché appunto Blackout or Clear sono i modi di indicare il coprifuoco e la fine del coprifuoco, sono ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, e la parte interessante è la minuziosa ricostruzione della vita nell'Inghilterra assediata, diciamo, dai bombardamenti tedeschi. Il romanzo copre tutto lo span dall'inizio della guerra fino alla fine, naturalmente con vari salti poi temporali, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista rimane, diciamo, si vede la mano del gran maestro della fantascienza.
Blackout or Clear, neanche lui, io vedo che non neanche lui è stato, o è stato tradotto in italiano, c'è stato...
Devo dire la verità, no, questo non l'ho guardato.
No, sto vedendo il Vegetti, ma il Vegetti non lo riporta.
È recente, come dicevamo, no? Quindi poi potrebbe anche non esserci ancora la traduzione, perché insomma poi oggi, ecco, scomparsa, ma ci vuole la Nord, non sappiamo a chi rivolgerci. Cioè, vabbè, c'è sempre Urania, ma Urania, come sappiamo, ha una politica un po' diversa,
sì,
e quindi poi questi grandi premi Hugo non sempre trovano immediato spazio o cose di questo tipo.
Tra l'altro, ho visto che lei è spalmato un po' sull'Urania, un po' sulla e anche sulla Fanucci, anche Fanucci anche Delos, anche
vedi, perché forse i racconti brevi, perché lei poi ha vinto molto anche con i racconti, con i romanzi brevi, scusa, e con i racconti, che è molto brava anche in questa versione.
Guarda,
insomma, è un'autrice, non scherziamo, cioè, non diciamo Golden Age per un fatto di età. Però è uno dei pilastri della fantascienza.
No, ma adesso mi hai messo la pulce nell'orecchio.
Assolutamente sì, corri a leggere L'anno del contagio, per non parlare del cane, perché veramente mi ringrazierai.
Bene, Max, volevi dirci qualche cosina d'altro?
Volevo solo far tremare un po' le vene e i polsi dei nostri, appunto, ascoltatori, che hanno subito, spero con gioia, questa transizione, questo allargamento degli orizzonti editoriali che hanno portato a Destinazione Terra. E quindi Destinazione Terra c'è la componente blog, quindi la componente di scrittura, e sto preparando il Cylon Prof Manifesto, che si può definire come la prolegomeni ad ogni futuro post post che voglia definirsi di fantascienza Golden Age. Quindi sto per, diciamo, comunicare ai nostri amati ascoltatori e lettori quelle che saranno le regole d'oro a cui mi atterrò per scrivere i post, che diciamo non saranno frequentissimi, perché ahimè cioè poi per scrivere ci vuole più attenzione, sì. Però proverò a mantenere una cadenza mensile con un mio contributo anche alla parte scritta del nostro di Destinazione Terra.
Max, le nostre porte IP sono sempre aperte.
Senz'altro.
Ti è piaciuta la citazione?
Passerò nei router più veloce della luce.
Max, grazie ancora.
Grazie a te come sempre, a tutti i nostri appunto ascoltatori. Salutami il resto dell'equipaggio nel nostro viaggio intergalattico.
E alla prossima.
Alla prossima.
Anche la mia rubrica finalmente in Fantascientificast, quindi parliamo di giochi da tavolo anche questa volta. Io devo dire la verità, ho aperto un dominio che non rivelerò in questo momento. Mi piacerebbe tenere una specie di diario delle mie esperienze ludiche, una cosa tranquilla comunque, e poi riportarla anche un pochino su Destinazione Terra, qualche così impressione dai giochi che proverò. E ultimamente mi è capitato il mio amico Klaus, che saluto se ci ascolta, ma è uno dei miei guru per quanto riguarda i giochi da tavolo. Mi ha fatto provare un giochino molto molto interessante, molto semplice, un gioco del 2014 che è stato pubblicato dopo un Kickstarter, quindi è stato finanziato direttamente da chi poi ha acquistato il gioco, ma il gioco è oggi disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente popolare, dai 10 ai 15 euro. Però si tratta di un giochino di carte molto semplice per due giocatori dai 12 anni in su, diciamo, che dura una ventina di minuti, e si chiama Star Realms. Forse qualcuno l'avrà già sentito nominare, poi spiegherò il perché. Dicevo, il gioco del 2014, il tipo di meccanica, ho detto che è un gioco di carte, è quello del card drafting e del deck building. Quindi l'obiettivo del gioco è costruire un mazzo in grado di rompere le scatole all'avversario e fare molti punti, diciamo così, cioè più che altro togliere i punti vita all'avversario. Il card drafting è un tipo di gioco per il quale, diciamo, si prende una carta e il mazzo pian piano si gestisce, si scartano certi tipi di carte per prenderne delle altre e cercare di avere in mano sempre giocate il più possibile potenti in grado di fare danni. Star Realms, avete già quindi capito che parliamo di un gioco con un'ambientazione ovviamente fantascientifica. Il gioco, dicevo, nasce nel 2014 da un Kickstarter gestito da Rob Dougherty e Darwin Castle, che sono due giocatori professionisti di Magic the Gathering, che molti di voi probabilmente conosceranno, il gioco di carte collezionabile probabilmente più famoso del mondo di stampo fantasy, che hanno avuto questa bella idea. Il mazzo base, che già secondo me basta per godere del gioco, è fatto di un centinaio di carte circa, e diciamo l'obiettivo è quello, come dicevo, di costruirsi un mazzo in grado di fare del male alla fazione avversaria. Il bello è che questo mazzo è più o meno uguale per tutti, ma è diviso in quattro, io li chiamerei semi, in realtà loro le chiamano fazioni, però di fatto sono dei semi. Ogni seme ha una sua particolarità. I semi sono le fazioni di questo universo, diciamo, fantascientifico, una federazione del commercio commercio, i blob, che sono degli alieni molto con punti di combattimento molto alti, un impero stellare e un culto delle macchine, che invece bilanciano, diciamo, il fatto di dover dar fastidio all'avversario, ad esempio fargli scattare forzatamente delle carte, oppure fargli del male fisico costruendo una forza d'attacco di un certo tipo. Si dividono poi le federazioni, le fazioni stesse dividono poi ulteriormente le loro carte in armi piuttosto che caccia, piuttosto che fregate o addirittura basi spaziali che forniscono più punti di difesa e quindi maggiori versatilità, maggiore flessibilità delle strategie di gioco. Diciamo, con questo meccanismo per il quale il giocatore a ogni giro pesca delle carte nuove e decide quali scartare e quali no, si costruisce un mazzo tale che è possibile fare il mazzo decisamente a chi si ha davanti. All'ultima DeepCon c'erano alcuni che stavano giocando a questo gioco, io lo conoscevo già, però l'ora si era fatta particolarmente tardi, non ho più l'età di fermarmi fino alle due a giocare, quindi sicuramente chi è stato alla DeepCon avrà visto Andrea e qualcun altro giocarci in maniera abbastanza decisa. Un bel giochino sicuramente, il prezzo l'ho ripetuto, quindi non è assolutamente un gioco costoso. Sono disponibili ben 4 espansioni, la lingua ovviamente l'inglese, quindi ragazzi qua vi serve la lingua inglese, perché è stato tradotto penso solo in russo e in cinese, giustamente, sono dei mercati emergenti e veramente grandi per i giochi da tavolo. Sono 4 espansioni che forniscono basi, navi da battaglia, eventi, flotte o carte particolari che danno un più di pepe, un pochino più di respiro strategico al gioco, però ripeto, io ho giocato al base e sicuramente basta e avanza per fare delle partite assolutamente avvincenti. Qualcuno definisce questi giochi veloci da una ventina di minuti filler, ovvero quei giochi che fai tra un gioco di 2 ore e un altro gioco di 4, no?
Ah, dici come dire, ho capito, come dire, decompressione.
Esatto, però diciamo che Star Realms secondo me si presta molto a una modalità da torneo, cioè un gioco serio, nel senso che prima di ingranare tutte le tattiche che servono per far fuori l'avversario ce ne vuole un po'. Perché dicevo all'inizio che qualcuno di voi avrà già sentito nominare questo gioco? Perché del gioco esiste una bellissima versione per iOS ed Android.
Oh.
Quindi tutte e due le piattaforme di mobile operating system più famose nel mondo hanno a disposizione un'app che fornisce il gioco a un costo veramente limitato e il divertimento è sicuramente alto. L'unica cosa, dovete cercare di non spaccare il telefono o il tablet per le prime 30 partite, perché anche a livello facile l'intelligenza artificiale di questo gioco è particolarmente scaltra, quindi dovrete prendere un attimino confidenza con le meccaniche, con le strategie, prima di riuscire a battere il computer una volta. Io diciamo che ci ho messo una ventina di partite per battere l'intelligenza artificiale la prima volta, e non è un gioco semplice, ha un respiro molto più ampio di quello che potrebbe far immaginare all'inizio quando si hanno in mano questo giochino, che tra l'altro proprio è contenuto in un astuccio di cartone veramente piccolo, quindi alle fiere è considerato un gioco minore, però in realtà è un giocone, secondo me. Lo consiglio a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Provatelo, perché se bazzicate in ludoteche piuttosto che associazioni ludiche di vario tipo, è un gioco che più o meno tutti hanno, perché il costo è talmente contenuto che non costa quasi niente tenerlo nel proprio stock di giochi comuni. Il sito web di riferimento è starrealms.com, quindi molto facile, lo metteremo nelle note dell'episodio. Però insomma lì trovate anche una versione da PC, tra l'altro mi sono dimenticato, quindi potete anche ammazzare il tempo così.
Paolo, stavi spiegando che questo diciamo gioco è stato
finanziato tramite il crowdfunding. È diffusa questo tipo di finanziamento nel settore videoludico?
È diffusissimo. E in realtà c'è ampio dibattito, perché comunque molti designer ormai hanno deciso questa strada per finanziare molti giochi. Ovviamente ci sono editori che ancora producono e editano giochi di tutto rispetto, però è sempre più diffuso l'utilizzo di Kickstarter, Ululeo, Indiegogo, tutti questi tipi di sistemi di crowdfunding per finanziare la produzione di un gioco. Ti dirò, non ho mai provato a finanziarne uno fino a un paio di settimane fa, perché sono stato veramente rapito da un altro gioco di carte che ha come tema la chimica, come sapete sono un chimico, e si chiama Ioni, sarà prodotto ad ottobre, ha finito il crowdfunding un paio di giorni fa, e ti dico, su una soglia di $30,000 i ragazzi hanno tirato su 55,000.
Cazzarola.
Quindi voglio dire, la cosa per progetti validi funziona. È chiaro che una storicità o comunque un certo tipo di portfolio di determinati autori porta sicuramente maggiore sicurezza nel finanziare qualcosa. Ti dico, faccio un altro esempio eclatante, ma questo qua è veramente da fuori di testa, perché è riuscito a, penso, raccogliere 10 volte quello che doveva raccogliere, arrivando a una cifra di più di $1,000,000 in un paio di giorni. Il gioco creato dal gestore del famoso sito di fumetti americano The Hot Meal. Exploding Kittens è il nome del gioco, quindi gatti esplosivi. Un altro gioco di carte, però era tale la fama del disegnatore, dell'ideatore del gioco, che in un giorno ha raccolto 10 volte quello che si era prefisso.
No, ma in effetti, al di là di tutto, Paolo, è un sistema vincente. Tra l'altro, ricordiamoci che non nel settore ludico, ma nel settore produzione, cioè due delle produzioni più geniali ultimamente venute fuori, per cui Iron Sky e poi anche quella che secondo me sarà una rivelazione, che è Star Trek Axanar, che conosciamo molto bene, vengono fuori da progetti crowdfunding.
No, sicuramente, insomma, questo ambito del crowdfunding sta veramente diventando una cosa che sta spopolando in qualsiasi settore, nella fantascienza, ma giusto per citarne due, non perché voglio fare pubblicità a qualcuno, però l'atomico del nostro dottor Manhattan ha raccolto la cifra necessaria a stampare Rim City, che sembra essere un signor fumetto di fantascienza. Quindi voglio dire, anche in Italia abbiamo esempi da questo punto di vista di tutto rispetto, e scovare anche i progetti validi che ci sono nel nostro paese sta diventando sempre più comune. Sono contento che funzioni, onestamente, perché se l'autore crea fiducia, è giusto che abbia un ritorno, che riesca a finanziare, diciamo, le sue produzioni anche al di là del fatto di dover sottomettere un lavoro a un editore. Comunque la cosa vale di più forse per i giochi che per i libri. Poi io sono un pochino, lo sai, un po' picky da questo punto di vista. Però è chiaro che quando stiamo parlando di autori di giochi da tavolo che sono famosi e decidono di correre da un certo punto di vista, sono premiati se hanno una serietà riconosciuta alle spalle. Ti dico, il mondo dei giocatori da tavolo, tra l'altro, è un mondo spietato da questo punto di vista, nel senso che girano delle demo. Girano delle demo nelle convention, devi spiegare per filo e per segno come è fatto un gioco, se la gente non è convinta, nei forum massacra direttamente il gioco senza
problemi,
senza problemi, e comunque precludendone magari il fatto di essere finanziato o meno, perché magari uno può pensare ad avere l'idea più brillante del mondo, però la comunità dei giocatori da tavolo a livello mondiale è un blocco abbastanza di serio di persone che comunque cavillano su ogni minima cosa, però insomma è chiaro, se devi dare qualcuno i tuoi soldi a scatola vuota, a scatola chiusa,
infatti
sei ancora più critico. La gente lo è quando compra o gioca giochi che sono stati pubblicati da un editore, figurati se devono dare dei soldi a scatola chiusa, insomma, sulla fiducia. È un mondo interessante, poi sicuramente c'è qualcuno che lo tratta meglio di me in altri blog, però mi ha fatto piacere parlarne e, ripeto, c'è anche tanta fantascienza che passa da Kickstarter e avremo modo di parlare sicuramente di Axanar, ma anche di tante altre cose. Dunque, Omar, siamo giunti a fine episodio.
Sì.
E quindi dobbiamo fare altro annuncio, insomma.
Esatto, Paolo, te lo lascio a te, che con la tua verve e la tua eloquenza, sai che da questo punto di vista
è stata una decisione che ha preso un po' di tempo, diciamo così, perché comunque c'è stata la transizione
ben ponderata.
C'è stata anche la transizione a destinazione Terra, avevamo tante cose in mente, poi non lo nego che ci sono state esperienze pregresse che forse ci hanno fatto riflettere un po' di più prima di prendere una decisione da questo punto di vista, ma vi annunciamo che...
Paolo, qui ci starebbe bene sotto la marcia di Guerra Stellare.
Di Guerra Stellare, lo metteremo. Vi annunciamo che da oggi, praticamente da questo episodio, Fantascientificast entra a far parte del network di QWERTY.it, un nuovo network di podcasting che è nato dagli amici di Fumble e sta crescendo con molti podcast di alta qualità da un punto di vista dei contenuti. Stiamo parlando di podcast culturali a 360 gradi che parlano di cinema, di giochi di ruolo, di notizie in generale, di fumetti. Ragazzi, abbiamo Tito Faraci in QWERTY.it, solo per dire un nome che vi lascerà lì spiazzati. Anche Fantascientifica stenta a far parte di questa famiglia, quindi troverete le nostre puntate anche su QWERTY.it e ovviamente su destinazioneterra.it, ma QWERTY.it diventerà un po' un hub di distribuzione per il nostro podcast e per altri. Ovviamente faremo anche pubblicità agli altri podcast del network, da Coccinelle a Tizioni d'Inferno fino ad arrivare a Ricciotto o a Fumble, e me ne sto dimenticando sicuramente tanti altri. Io vi invito ad andare su QWERTY.it per vedere gli altri podcast della galassia del nostro network. Adesso possiamo
il nostro network,
e possiamo dirlo che siamo contenti. Quindi ringraziamo Claudio Serena di Fumble che ci ha dato questa opportunità
e questa volta tocca a loro darci il benvenuto a bordo.
E non vi anticipo altro, perché poi con l'estate e quant'altro le sorprese non mancheranno, e finisco qua un attimo l'introduzione di questa.
Diremo che i nostri ascoltatori ne ascolteranno e vedranno delle belle.
Esatto, mi fermo qua, quindi ringrazio ancora una volta i ragazzi di QWERTY.it, vi consiglio di seguirli e noi ci diamo appuntamento, direi alla puntata numero 72. La puntata 72.
Dunque direi che però scusa Paolo, diamo a questo punto i nuovi contatti.
Vai, Omar, fallo tu.
Allora, abbiamo il sito che diventa www.destinazioneterra.it e sotto la voce podcast trovate praticamente tutte le puntate. Anche qui Paolo, ci siamo dimenticati di dire, ragazzi, le puntate vecchie stanno pian piano rientrando qui, e tra l'altro il vecchio sito che è fantascienza.it pian piano sarà svuotato o quantomeno assimilato nella giusta denominazione da destinazioneterra.it. Abbiamo collegato al nostro sito, abbiamo la casella di posta elettronica che è diventata redazione@destinazioneterra.it,
E poi abbiamo i canali social, per cui abbiamo le due pagine Facebook, perché ahimè abbiamo ben due, dato che noi abbondiamo, abbiamo ben
grazie
due pagine.
Grazie mamma Facebook, che grazie. Non ci fai fare le cose che vogliamo, no. E ci obbliga a aprire due pagine.
Ce n'è, comunque abbiamo la pagina Destinazione Terra e la pagina Fantascientificast. Abbiamo ben due account Twitter, per cui abbiamo, e qui il bello è chiocciola DT, per cui Domodossola Torino Fantascienza con la F maiuscola, e poi abbiamo la solita Fantascicast. Google Plus non l'abbiamo ancora, Paolo, però
Google
arriverà.
Plus non l'abbiamo ancora, però cioè adesso va bene ragazzi, gestire account doppi già è difficile.
Esatto,
magari
è
Google
molto
Plus
pesato.
Per il momento l'evitiamo, forse anche Google Plus riusciamo a cambiare quello che già abbiamo, sì. Quindi non scleriamo fino in fondo.
Quello che chiediamo ai nostri ascoltatori è ancora un attimo di pazienza, perché come vi ripeto la migrazione è stata letteralmente, è vero Paolo, è stata sì, veramente...
E tra l'altro c'è stato un movimento fisico anche di cose, non solo di file, di byte, esatto. E qui mi fermo, quindi insomma chiediamo un attimino di pazienza a tutti, ma sicuramente apprezzerete quello che abbiamo da dire di nuovo.
Sì.
Direi che è tutto per questa puntata numero 71, ci diamo appuntamento alla puntata numero 72, tu penso a sto punto tra tre settimane, perché io tra lavoro e viaggi,
sì.
Giappone,
c'è anche i viaggi del sottoscritto, per cui
non ci sentiamo per un po', almeno nella forma diciamo di puntata lunga e multidisciplinare, esatto, magari qualche puntatina breve la metteremo nel feed. È tutto, vi salutiamo tanto, ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.